all'italiano, un programma dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Sull'onda dell'italiano, sempre qui in diretta dagli studi di Radio Statale. Noi siamo sempre noi, Elena Villa,
Valeria Cattaneo,
Valentina Guerini Rocco
e Giuditta Grechi.
Oggi di che cosa parleremo? Sicuramente l'avrete intuito guardando l'anticipazione, il nostro post su Facebook, una bella Gioconda in fase di restauro, quindi oggi parleremo di arte. Arte, musei, opere italiane trafugate, opere contese e soprattutto le immancabili interviste agli esperti. Avremo infatti l'intervista a Elena Ballarin, Alba Rosa Camaldo e Chiara Rosmini. E ovviamente l'immancabile quiz, oggi un po' sui generi, Valeria.
Sì. Oggi ci siamo sbizzarrite perché ho ceduto il mio scettro in realtà per la domandona del quiz, perché c'è un famosissimo critico d'arte di nome Fabio che ci ha descritto un'opera d'arte e quindi i nostri ascoltatori dovranno indovinare in base alla descrizione, tra l'altro attenti ai dettagli, chi è l'autore di quest'opera. Sentiamolo.
In questo quadro notiamo un uomo con l'armatura nera e una spada in mano, sopra un cavallo che viene aggredito da un cane alato, sempre nero. Si nota che siamo in un grande prato verde, ma la particolarità è una donna vestita di rosso, sicuramente sotto ai mutandoni, che corre verso chissà cosa.
Ragazzi, attenzione ai mutandoni che si notano benissimo. Bisogna avere un po', molta immaginazione per questa interpretazione. Quindi iniziate a fare un po' mente locale su un quadro con una donna in mutande che corre.
Dettaglio importantissimo. Comunque, il titolo di quest'opera, per chi non l'avesse capito, è San Giorgio il Drago. Noi vogliamo sapere l'autore. Le tre opzioni sono Raffaello, Tintoretto o Carpaccio.
Allora, vi ricordiamo gli indirizzi dai quali voi potete poi rispondere al nostro quiz. Potete farlo tramite la nostra pagina Facebook Sull'onda dell'italiano Radio Statale o direttamente sul nostro sito internet www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Ecco, bene, allora entriamo nel vivo della puntata, perché abbiamo detto che si parla di arte, quindi se si parla di arte non si può non parlare di musei. Quindi possiamo dare qualche dato. Allora, secondo il giornale The Art Newspaper, che ha fatto una ricerca nel 2013, il museo più visitato al mondo non sarebbe un museo italiano, ma è il Louvre, con più di 9 milioni di visitatori all'anno. Il secondo è il MoMA di New York, con circa 6 milioni di visitatori, mentre il terzo posto è occupato dai Musei Vaticani, con 5 milioni 970 mila visitatori.
Ecco, non so se i Musei Vaticani si possono considerare musei propriamente italiani. Comunque, anche se non c'è nessun museo italiano nel podio, noi non ci dobbiamo scoraggiare, perché nei musei del mondo le opere italiane sono tantissime. Se prendiamo anche solo il Louvre, ci sono più di 1000 pezzi soltanto in questo museo, che fanno parte di una raccolta che è cominciata nell'Ottocento con le requisizioni di Denon e poi è stata incrementata nel tempo. Facciamo solo qualche nome degli autori più conosciuti: ci sono Beato Angelico, Cimabue, il Mantegna, Pisanello, Tiziano, Raffaello, Canaletto, Guido Reni, Giotto, ce ne sono tantissimi, e ovviamente quello più famoso è Leonardo, che ha la Vergine delle Rocce. Villa, mi corregga se sbaglio, perché abbiamo l'esperta di arte in studio, e la Mona Lisa di Leonardo, ovviamente.
Ecco, allora, io devo fare un appunto, perché c'è una leggenda metropolitana per cui la Gioconda sarebbe stata rubata da Napoleone Bonaparte in una delle sue campagne di conquista. In realtà non è vero, ma è ormai noto, ma diciamo è meglio puntualizzare questa cosa, che è stato proprio Leonardo stesso a portarla in Francia nel 1516, e l'opera infatti fu regolarmente acquistata dal re di Francia, Francesco I.
C'è anche da dire, sempre a proposito della Gioconda, però, che a un certo punto nella storia fu davvero rubata nel 1911. Fu sospettato addirittura il poeta francese Apollinaire, che venne proprio arrestato e rilasciato poco tempo dopo.
Poverino.
E venne interrogato, pensate un po', anche Picasso. In realtà il ladro è poi stato trovato, era un ex impiegato del Louvre, un tale Vincenzo Perugia, che era proprio convintissimo, quindi con questo spirito patriottico, era convinto appunto che questo dipinto appartenesse all'Italia e quindi si era rifugiato in uno sgabuzzino del Louvre, quindi era riuscito a infilarselo sotto il cappotto e quindi uscirsene.
Cioè, da
così.
Qui io farei un appunto, cioè, se un uomo riesce a fuggire con un quadro sotto il cappotto, da si intuisce, diciamo, le dimensioni un po' ridicole del quadro.
Formato francobollo.
Esatto, oppure che quest'uomo aveva una stazza enorme. Quindi rimaniamo col dubbio, per chi non avesse ancora visto dal vivo la Gioconda.
E per riassumere la storia della Gioconda, smettiamo di parlare noi, vi facciamo ascoltare Mona Lisa nella versione dei Marlene Kunz, in realtà di Ivan Graziani. Eccoci tornati in studio, siamo su Radio Statale, sull'Onda dell'Italiano, questi erano i Marlene Kunz con Mona Lisa e noi stiamo parlando di arte.
E sempre parlando di arte, prima appunto abbiamo parlato dei musei più visitati in assoluto al mondo, c'è da dire che purtroppo sul podio non c'era nessun museo italiano, dobbiamo aspettare solo il 21° posto per trovare la Galleria degli Uffizi di Firenze con quasi 2 milioni di visitatori, al 36° da Palazzo Ducale a Venezia con 1.300.000 visitatori circa e la Galleria dell'Accademia di Firenze al 42° posto, anche questa con 1.300.000 visitatori più o meno, insomma uno più uno meno. Per un pelo Palazzo Reale con 1.170.000 visitatori giusti rientra nella top 50 al 49° posto.
Beh, probabilmente con le code che ci sono in questi giorni fuori da Palazzo Reale qualche posizione l'ha conquistata.
Sicuramente.
Schizzato ai primi 10 posti, secondo me, no?
Nella top 10.
Di colpo.
Sì. Ma ragazze, ma secondo voi gli italiani quali musei preferiscono?
Beh, non lo so, però.
Allora, vi rispondo io.
Vai, grazie.
Allora, secondo una statistica del Ministero dei Beni Culturali, nel 2013, in cima alla classifica dei 30 musei più visitati in Italia, troviamo al terzo posto gli Uffizi e il Corridoio Vasariano.
Visitati da Renzi e dalla Merkel insieme, quindi loro
esatto.
Hanno alzato...
il livello.
Al secondo posto gli scavi di Pompei ed Ercolano. E al primo posto, naturalmente, il circuito archeologico dei Fori e il Colosseo a Roma, insomma.
Visitati
bellissimi.
Da me, che è altrettanto importante. Quindi, bene, adesso è arrivato il momento della nostra rubrica preferita, la Vox Populi, ovviamente. Questa volta vi abbiamo chiesto quali sono, secondo voi, le tre opere italiane più rappresentative della nostra arte. Sentiamo cosa ci avete risposto.
Secondo voi le tre opere di artisti italiani, le tre opere d'arte per cui siamo conosciuti all'estero?
Il Cenacolo di Leonardo.
L'ultima cena. L'ultima cena di Leonardo da Vinci.
Il Cenacolo.
L'ultima cena.
La Cappella Sistina.
La Cappella Sistina.
La Pietà di Michelangelo, San Pietro in Roma.
La Pietà di Michelangelo. Ah sì, anche il Davide di Michelangelo.
E il Davide di Donatello.
La Venere del Botticelli.
E la Venere di Botticelli.
Il Mosè di Michelangelo.
Il Mosè di Michelangelo, San Pietro in Vincoli in Roma.
Gli Scrovegni a Padova.
La Cappella degli Scrovegni.
La Venere del Canova.
Beh, la Madonna dell'Ermellino a Brera.
La Gioconda.
I dipinti di Giotto in San Francesco a Assisi.
La Predica degli Uccelli. L'Annuncio a Sant'Anna.
La vocazione di Matteo, Caravaggio.
Il Colosseo.
La Reggia di Caserta e la Camera degli Sposi del Mantegna.
Beh, c'era qualcuno molto più esperto di altri. E io non so se l'avete notato anche voi, ma in sottofondo c'era Happy Days.
No, io sono
in un'intervista.
Sono rimasta colpita invece dalla Predica degli Uccelli. Andrò a cercarmi questo capolavoro di Giotto.
Mai sentita?
No, non l'ho mai sentita.
E sì. Vabbè, villa, fare la secchiona.
Quindi, dopo aver sentito un po' le risposte dei nostri intervistati, diciamo che bisogna anche un po' interrogarsi su quale opere ci rappresenteranno durante il famosissimo e sponsorizzatissimo Expo, cioè Esposizione Universale del 2015, che tutti sapranno, è intitolata Nutrire il pianeta, energia per la vita, e tramite il quotidiano Il Giorno sappiamo quali sono le 5 principali opere italiane che ci rappresenteranno. Allora, l'elenco. Ci sarà l'Ebe di Canova, che viene concessa in prestito dai musei civici di Forlì, Abbiamo la Vucire di Renato Guttuso, che è proprietà dell'Università di Palermo. Avrò sicuramente sbagliato.
Vucceria!
Ah, la Vucceria, non vedo l'accento, ragazzi.
Ma in Sicilia, scusa!
Scusate, mia colpa, ai 180 paesi dimenticati l'altra volta. E alla Vucceria. Due sculture di Demetra, che è stata data in prestito dagli Uffizi dei Musei Vaticani. E adesso sbaglierò a pronunciarlo, il Trapezoforos. Va bene come accento?
Sì. Non ma so.
Dei grecisti all'ascolto. È un sostegno fondamentalmente di mensa in marmo dipinto, poco noto, però ci tenevo a sottolinearlo perché quest'ultima opera, che è magari poco conosciuta, in realtà ha un valore simbolico fortissimo. Infatti è stata restituita nel 2007 dal Museum di Los Angeles Paul Getty. E si dice Getty, adesso mi mettete l'ansia ogni volta che parlo.
La Guerini Rock ha tutti gli occhi addosso.
Grazie.
Anche le orecchie.
Sei occhi puntati.
Grazie a diciamo l'intervento del nucleo tutela patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri, che ha combattuto e alla fine abbiamo avuto indietro il nostro sostegno di mensa in marmo dipinto.
Posso dire una cosa sull'Expo?
Prego. No, ho paura.
No, voglio soltanto dire very bello. E questo riassume tutti i possibili commenti.
Ecco, a proposito di Expo e di arte, a questo punto vi proponiamo l'intervista dalla professoressa Albarosa Camaldo, che è docente del CALCIF e ha provato a sperimentare l'insegnamento dell'italiano attraverso l'arte con i ragazzi Erasmus e anche attraverso i social e Foodie, che è la mascotte dell'Expo.
Insieme ad altri colleghi abbiamo creato delle pagine Facebook, una per ogni classe, in modo che gli studenti si sentissero più sicuri e non esposti a confronti con altre classi magari di livello diverso. E lavorando con gli studenti Erasmus, nell'anno che precede, che vivrà l'Expo, in cui si parlerà molto di cibo, ho pensato anche di ampliare le consuete attività svolte sull'argomento del cibo con un riferimento alla cucina italiana, collegandomi appunto all'uso dei social network. Insieme ai colleghi abbiamo fatto un sondaggio sulla scelta del titolo della pagina Facebook ed è emerso MasterChef Erasmus, cavalcando l'onda della trasmissione di cucina famosa in tutto il mondo. Nei giorni in cui abbiamo aperto le nostre pagine Facebook era stato presentato Foodie, il personaggio, la mascotte di Expo, e quindi partendo proprio da un elemento concreto, l'immagine della mascotte, ho invitato gli studenti a iscriversi in diretta durante una lezione alla pagina Facebook e commentare questa immagine che ho sottoposto loro. Tutti si sono dimostrati entusiasti di avere anche una classe virtuale che potesse consentire loro di rimanere in contatto per il periodo in cui si trovavano in Italia, ma anche dopo. Dopo il commento del personaggio di Foodie abbiamo intrapreso un percorso sull'arte italiana, in particolare collegando l'immagine di Foodie ai quadri di Arcimboldi, pittore fantasioso del Cinquecento, che ritraeva persone e oggetti sotto forma di ortaggi, e osservando in alcune insieme abbiamo individuato altre parole di frutti e verdure presenti in essi. Molti studenti arrivati di recente in Italia non conoscevano la particolarità di Arcimboldi e si sono stupiti del legame che il pittore ha saputo istituire tra il viso umano e gli elementi della natura, per esempio i cesti di frutta che vedi chiaramente quando capovolgi l'immagine. Vista la loro curiosità anche sull'argomento arte, il cibo è diventato un tramite per conoscere anche l'arte italiana e abbiamo osservato allora alcune nature morte di epoche diverse, dai mosaici romani ai dipinti pompeiani fino a Giorgio Morandi e Giovanni Segantini. Ci siamo soffermati anche sui secoli XV e XVI, cogliendo il gusto della rappresentazione naturale, in cui tra i più famosi pittori Vincenzo Campi, che rappresenta alcuni mestieri come la fruttivendola, la venditrice di polli, oppure Annibale Carracci della scuola bolognese con i mangiatori di ricotta e la bottega del macellaio. Abbiamo poi osservato la composizione del canestro di frutta di Caravaggio, invitando gli studenti ad andarlo a vedere realmente alla Pinacoteca Ambrosiana. E altre volte i ragazzi hanno lavorato autonomamente nelle loro residenze, per esempio creando delle ricette dei loro paesi e postando le foto su Facebook che poi commentavamo e riprendevamo in classe o girando dei piccoli video. E un'altra attività proposta è stato mostrare loro il quadro della Vucceria di Renato Guttuso, che rappresenta il mercato di Palermo, indicando loro a fotografare, a fare delle foto nei mercati di Milano e anche queste postarle di fianco all'immagine della Vucceria per fare un confronto tra passato e presente. Quindi sicuramente le attività che sono state proposte dal lessico del cibo attraverso l'arte alla creazione di ricette, alla visita anche di alcune mostre a cui poi i ragazzi sono state gradite dagli studenti che le hanno seguite con entusiasmo.
Allora, grazie alla professoressa Albarosa Camaldo. Torniamo a Opere Italiane Trafugate. Abbiamo parlato prima di Trapezoforos, di cui io propongo anche un'altra pronuncia, Trapezoforos, e poi scopriremo.
Dopo aver letto su Wikipedia, iniziano le varianti corrette. Va bene.
Veri Birocco, io non spio.
Sì che spio.
Comunque, dicevamo, sembra proprio che l'Italia sia tra i paesi più colpiti dall'esportazione illegale di beni culturali e archeologici. Non a caso, proprio in Italia sono nati i primi strumenti legali, investigativi e organizzativi per contrastare questo fenomeno. Per recuperare appunto questi beni al patrimonio italiano oppure altri paesi, la Farnesina svolge un'attività costante di raccordo e collegamento tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il suo Comitato per la restituzione dei beni culturali, il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e quelle straniere in Italia. Il MAE in più assiste il Ministero per i beni e le attività culturali nelle trattative per la definizione di intese bilaterali con altri paesi per la repressione delle esportazioni illegali e la restituzione di beni trafugati. E, come dicevo appunto, l'Italia è stata proprio la prima nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia appunto che fosse specificato in questo, e anticipando, pensate, di un anno la raccomandazione della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che è l'UNESCO, che appunto a Parigi indicava agli stati aderenti l'opportunità di adottare varie misure volte ad impedire l'acquisizione di beni esportati illecitamente, a favorire il recupero di quelli trafugati.
Ecco, però noi oggi non sappiamo effettivamente quante siano le opere d'arte italiane nel mondo trafugate o meno trafugate. Però nel 2010 la provincia di Agrigento, che è stata sede, è stata teatro di trafugazioni che sono iniziate già nel Settecento, nel periodo del Grand Tour, c'erano gli intellettuali del nord che scendevano e dicevano: ah, bello questo vaso, lo porto a casa.
Sotto il cappotto.
Sì. Nel 2010 la provincia di Agrigento ha tentato un censimento delle opere italiane all'estero. Hanno scritto ai rappresentanti dei musei per sapere quante fossero le opere italiane nei loro musei. Solo che noi abbiamo chiamato la provincia di Agrigento, ci hanno detto che effettivamente qualche museo, anche musei importanti, hanno risposto, ma non tanti quanti se lo aspettavano. Quindi abbiamo provato noi a fare un piccolo censimento, cercando sui siti semplicemente dei musei che riportano in modo anche dettagliato a volte le informazioni sulla provenienza dei quadri. Noi sappiamo già che il MoMA ha dedicato un intero padiglione, un intero reparto al design e al design italiano, che tutto sommato si può considerare anche arte. Del Louvre ne abbiamo già parlato, ci sono più di 1000 pezzi. Un altro museo rappresentativo per un'arte in particolare, che è l'arte del Medioevo, quindi primitivi medievali, è il Thyssen-Bornemisza, che ha praticamente la sezione medievale dedicata quasi esclusivamente agli italiani. Ci sono primitivi toscani, emiliani, veneti, quelli della scuola di Giotto in sostanza, e anche il Rinascimento e gli allievi di Leonardo sono presenti al Thyssen-Bornemisza, che è il secondo museo di Madrid. Possiamo dire il primo è il Prado, il secondo è il Thyssen, che ha una collezione sterminata dagli eredi di Giotto fino ai giorni nostri.
Quindi io mi chiedo, San Giorgio e il Drago, descritto dal nostro amico, sarà in Italia oppure no a questo punto?
Ma chi lo sa, intanto ci sentiamo di nuovo la nostra descrizione, pensate.
In questo quadro notiamo un uomo con l'armatura nera e una spada in mano, sopra un cavallo che viene aggredito da un cane alato, sempre nero. Si nota che siamo in un grande prato verde, ma la particolarità è una donna vestita di rosso, sicuramente sotto ai mutandoni, che corre verso chissà cosa.
Bene, avete pensato? Vi ripeto il nostro quiz. In base a questa descrizione di San Giorgio e il Drago, vogliamo sapere chi è l'autore. Raffaello, Tintoretto o Carpaccio?
Diciamo...
Dici, guarinocco.
Vado io allora.
Sì, sì.
Per farmi perdonare per gli errori di prima, io ricorderei ai nostri ascoltatori che per rispondere bisogna collegarsi alla nostra pagina Facebook sull'Onda dell'Italiano Radio Statale o direttamente sul nostro sito internet www.sullondadellitaliano.wordpress.com. E siccome sappiamo che il quiz di puntata di oggi è stra difficile, vogliamo darvi un altro indizio. Il quadro misterioso non è in Italia, ripeto non, quindi è un indizio fondamentale. Escludete tutti i quadri con cani alati che avete
mutandoni.
In mente e mutandoni che corrono nel prato, che avete in mente che sono presenti e custoditi in Italia.
Grande suggerimento.
Direi che è troppo, troppo evidente.
Allora, però parlando di opere che non sono in Italia, non possiamo non parlare dei famosi furti di Napoleone Bonaparte. Infatti Napoleone attuò una politica di spoliazione delle nazioni vinte, appropriandosi delle opere d'arte presenti nei luoghi di culto e nelle collezioni private delle famiglie nobili dell'Ancien Régime, e le trasferiva poi nel Palazzo del Louvre e a Parigi e in altri musei di Francia.
Comunque, durante la campagna d'Italia del 1796, Napoleone portò in Francia addirittura 110 capolavori italiani. E tra le opere trafugate troviamo per esempio, è famosissimo, Laoconte, l'Apollo del Belvedere e anche le Nozze di Cana del Veronese. E oltre, vabbè, alle antiche statue greche, romane che sono provenienti da Napoli e da Pompei.
Oh, bella questa statua, starebbe bene vicino al mio camino.
Vicino ai sette nani.
Giardino.
E quindi all'indomani della sconfitta di Napoleone facciamo un po' di storia nella battaglia di, vediamo chi lo sa, del 1815.
Waterloo.
Ecco, tutti i regni d'Europa comunque inviarono a Parigi dei propri commissari artistici per pretendere la restituzione delle opere che comunque trafugate, sottratte, e quindi avere comunque un risarcimento monetario. E per quanto riguarda i regni italiani, addirittura su 506 dipinti ne fu restituita purtroppo solo una metà. Quindi noi chiediamo la riconsegna ufficialmente dei 248 capolavori rimanenti che sono rimasti in Francia, addirittura 9 furono andati perduti. Chi è all'ascolto, se ci
Hollande,
può aiutare?
Sicuramente.
Sicuramente.
Che ha già preso...
Hollande, sì, per favore, ridacci almeno i 9 smarriti.
Dopo aver risposto al quiz,
ovviamente. Per favore.
Allora, a proposito appunto di smarrimenti, furti e così via, citiamo anche un esempio un po' particolare del 2012 di bizza fra governi legata a opere d'arte, fra il governo italiano e il ministro degli esteri sloveno. Che appunto voleva riportare in patria ho fatto un mix voleva appunto riportare in patria alcuni quadri che secondo lui erano stati trafugati alla Slovenia dagli italiani, quindi facciamo un ragionamento al contrario, prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo i nostri deputati, in realtà i quadri non sono mai stati portati via alla Slovenia, ma semplicemente riportati a Roma fra il 1939 e 40 da Capodistria, Pirano e Isola. E tra l'altro oggetto della disputa sono alcuni capolavori di una scuola di scuola veneziana, tra cui le tele di Vittor Benedetto Carpaccio, Paolo Veneziano, Alvise Vivarini e così via, alcuni dei quali conservati attualmente al Museo Sartorio di Trieste. I deputati italiani tra l'altro sostengono che i quadri appunto furono trasportati in Italia per precauzione, visto il rischio appunto imminente di una guerra, e in più è stato sottolineato che appunto i 3 comuni sloveni coinvolti...
Scusatemi, sì. i tre sloveni, i 3 comuni sloveni coinvolti sono quelli del quiz dell'altra puntata. No. Ero rimasta così scioccata.
È un caso.
Okay.
Vedi che c'è un filo conduttore in tutte le nostre puntate.
Mi stavo già documentando su Google.
No, è un caso. Ah, però okay. Appunto, dicevo, questi 3 comuni sloveni sono stati annessi alla Jugoslavia solo nel 1975. 1945. Quindi quando lo spostamento avvenne, in realtà non attraversò nessuna frontiera, trattandosi di territorio italiano in ambedue i casi. E c'è da dire in più che la Slovenia è diventata indipendente nel 91. E sulla questione, appunto, su questa questione sono intervenute molte associazioni friulane, tra cui l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e la Federazione delle Associazioni degli Esuli Italiani in Istria, che hanno giudicato appunto questa richiesta piuttosto bizzarra.
Vabbè, ma io direi, dopo tutte queste liti, queste contese, io direi di sentirci una bella canzone che mette tutti d'accordo, che distende gli animi, e direi di sì.
Allora sentiamo Volare, canzone famosissima di Domenico Modugno, però noi la sentiamo in una versione un po' particolare, fa parte della nostra rubrica Stranieri che cantano in italiano, questa volta è il Duca Bianco che canta, quindi abbiamo David Bowie che ha cantato questa canzone negli anni 80 in italiano, quindi David Bowie, Volare. Questa era una versione molto caraibica di Volare di David Bowie.
Sicuramente gli studenti stranieri all'ascolto si saranno misurati con questo pezzo, canzoni, esercizi di completamento, comprensione, e anche perché questa è una delle canzoni più conosciute in assoluto italiane anche all'estero, e quindi noi ci siamo fatte questa domanda: quanti ne sanno gli studenti Erasmus d'arte italiana? Soprattutto dobbiamo metterci nei panni di uno studente straniero appassionato di arte.
E a questo proposito sentiamo cosa ci ha risposto Chiara Rosmini, che nella sua tesina di master ha affrontato proprio questo tema.
Io mi sono occupata del lessico della storia dell'arte, come viene conosciuto dagli studenti Erasmus in Italia, e ho sottoposto a circa un'ottantina di ragazzi un questionario diviso in varie sezioni, di cui la prima è appunto sul lessico dell'arte. Ho chiesto loro se conoscessero alcune parole, che poi nel dettaglio sono affresco, capitello, arazzo, mosaico, guglia e cripta, per quali vie fossero venuti a conoscenza di queste parole, se per la scuola, l'interesse personale, se c'è qualche somiglianza con la loro lingua. È emerso che mosaico, una parola che in molte lingue ha la stessa etimologia, è stata conosciuta addirittura dal 100% dei ragazzi intervistati. Si nota che la somiglianza con la lingua d'origine è rilevata praticamente da tutti, però questa percentuale va diminuendo più aumenta la conoscenza linguistica dell'italiano da parte dei ragazzi. Ad esempio l'84% degli studenti di livello A1 nota la somiglianza di mosaico con la propria lingua, mentre soltanto il 57% degli studenti B2 nota questa somiglianza, qualunque sia la loro provenienza. E per quanto riguarda le altre parole, diciamo che le più conosciute sono quelle che hanno la stessa etimologia, ad esempio dicevamo mosaico, mentre tra le meno conosciute quelle che cambiano molto da una lingua all'altra, come arazzo. Ci sono anche casi in cui le percentuali sono un po' più equilibrate, ad esempio capitello è conosciuta dal 53% dei ragazzi e ignorata invece dal 47%.
Parliamo adesso dei paesi di provenienza dei ragazzi che hai intervistato. Quali ragazzi conoscono di più le parole dell'arte?
I ragazzi provenienti dalla Spagna conoscono una maggiore quantità di lessico, e invece un dato che mi ha un po' stupita è che seguono i ragazzi polacchi.
Quali città sono conosciute di più all'estero?
Allora sì, io ho chiesto ai ragazzi quali città italiane avessero già visitato o volessero visitare, proponendo alcune opzioni, cioè quelle classiche: Roma, Venezia, Firenze, Napoli e Verona. Ho inserito anche Verona e ho notato che tra i ragazzi stranieri è una delle città preferite. In particolar modo ci sono state 54 preferenze per Roma e 51 per Verona, quindi diciamo Roma l'ha staccata proprio di poco. Ovviamente i ragazzi potevano esprimere più di una preferenza. Ho notato invece da questa domanda che, a parte un notevole interesse per l'Italia in generale, per cui tantissimi ragazzi hanno inserito altre preferenze aggiuntive come Torino, Genova o Siracusa, ho notato che invece Napoli, che io ho proposto tra le mie opzioni, è stata un po' snobbata, possiamo dire, perché ho ricevuto soltanto 30 preferenze. Non so se c'è qualche pregiudizio all'estero e in parte anche in Italia su questa bellissima città, oppure se magari è semplicemente poco nota.
Oh, allora ringraziamo Chiara che ha fatto questo bel lavoro sul lessico dell'arte, e io mi aggancerei al discorso che ha fatto appunto Chiara, perché anche io nella mia tesina di master ho analizzato un po' la lingua dell'arte.
Adesso spero di non annoiare nessuno, ma farò un po' una panoramica. Allora, la lingua dell'arte fa parte delle lingue speciali e quindi diciamo che l'aspetto che più caratterizza le lingue speciali è quello del lessico. Per quanto riguarda il lessico dell'arte troviamo diciamo molti nomi che appunto fanno riferimento a correnti, tendenze, movimenti internazionali, quindi cubismo, astrattismo, dadaismo, quindi abbiamo l'uso di molti suffissi, appunto in ismo, in ista come cubista, dadaista, astrattista, neo e post, oppure anti e contro, quindi neoclassicismo, postimpressionismo, controriformistico, eccetera. Si registrano anche delle parole straniere, quindi dei prestiti formali come plein air, art nouveau e modern design, per esempio. Diciamo due parole anche sulle strutture della sintassi, quindi la sintassi è molto complessa, quella della lingua dell'arte, c'è una massiccia presenza di strutture ipotattiche, quindi tante subordinate, tante relative. Il livello testuale diciamo che è quello più interessante perché esercita un grande fascino visto che il testo è accompagnato e completato dall'immagine dell'opera e dalla relativa didascalia che diciamo costituiscono l'elemento paratestuale. Concluderei dicendo che un discorso a parte si può fare sullo stile espressivo della lingua dell'arte. Il linguaggio dell'arte infatti è ricchissimo di metafore prese da diversi campi semantici, quindi la biologia, la psicologia, ma diciamo soprattutto si nota il ricorso ad espressioni che danno diciamo un'idea di portata energetica, cioè trasmettono l'idea di forza e potenza espressiva delle opere d'arte, quindi vortici di colore, audacia comunicativa, eccetera. Allora, per chi fosse interessato ad approfondire il discorso sulla lingua dell'arte e sulla lingua delle didascalie, può consultare il mio articolo, mi faccio pubblicità, intitolato Le caratteristiche linguistiche delle didascalie nell'arte, analisi di un caso, il Museo del Novecento. Lo trovate sulla rivista di linguistica online Italiano Lingua 2, naturalmente leggete anche gli altri articoli che sono tutti molto interessanti. Ecco.
Rivista gratuita, quindi potete scaricare tutti i PDF gratuitamente. Allora, tu Elena prima dicevi dei suffissi, giusto?
Certo, sì.
In ista, quindi noi ci ascoltiamo Una vita d'artista. Mi è piaciuto questo gancio.
Facciamo questa rima.
Sono commossa.
Di Sergio Cammariere, Vita d'artista.
Benissimo, per chi si fosse appena collegato, siamo noi le ragazze di Sull'onda dell'Italiano, sono le 16.39 e la puntata di oggi è interamente dedicata all'arte, in particolar modo in questo momento all'italiano dell'arte, alle difficoltà che gli studenti stranieri appassionati di cultura e di arte italiana incontrano nell'affrontare questa lingua specifica e speciale, come ci ha appena detto Elena. E ma come possiamo noi aiutare questi studenti a relazionarsi con una lingua che è difficile? E ci ha pensato la professoressa dell'Università di Venezia, Elena Ballarin.
Noi abbiamo intervistato la professoressa Ballarin che ha scritto un volume Italiano attraverso la storia dell'arte di Guerra Edizioni e il volume fa parte di una collana dedicata all'insegnamento dell'italiano attraverso gli studi umanistici curata dal professor Balboni. Sentiamo cosa ci ha raccontato la professoressa Ballarin.
Il progetto di questo volume?
Il progetto è inserito in un progetto un po' più vasto che è il progetto di cultura italiana a cura del professor Balboni e questo poi di storia dell'arte che è stato steso a due mani da me e dalla professoressa Maddalena Angelino che tenta di affrontare la lingua dei testi che parlano di storia dell'arte, che trattano l'argomento della storia dell'arte. Il problema che ci siamo posti era quello di analizzare appunto il linguaggio attraverso vari canali, in particolare per quanto riguarda l'aspetto della storia dell'arte, il canale dell'immagine, il canale visivo, quindi diciamo il veicolo privilegiato è stato quello iconico, no? Quindi siamo partite in tutte le varie sezioni sempre da un'immagine, che sia l'immagine di un dipinto, di una scultura, di un'opera architettonica, sempre l'immagine, perché attraverso l'immagine la lingua si sviluppa e attraverso la descrizione dell'immagine abbiamo poi proceduto all'esame di quelle che sono le caratteristiche della lingua, del linguaggio che va poi a descrivere l'opera in sé. In primo luogo l'aspetto lessicale, che è quello che poi è più specialistico, ma poi anche tutte le caratteristiche caratteristiche morfo-sintattiche e anche i tipi testuali che riguardano in più in generale la lingua della storia dell'arte.
E che cosa vi ha guidato invece nella scelta delle opere da inserire nelle unità?
Nella scelta che abbiamo fatto abbiamo cercato sempre quello che era il linguaggio, quindi abbiamo scelto alcune opere significative perché ci sembravano più parlanti, sia dal punto di vista iconografico ma poi soprattutto dal punto di vista linguistico rispetto ad altre.
Può farci solo un esempio di opera parlante?
Sto pensando all'ultima cena di Leonardo da Vinci, no? Dove Leonardo si serve di un'immagine fortissima che è quella dell'ultima cena, ma la rappresenta attraverso una serie di gesti, no? Se lei osserva l'immagine dell'ultima cena, come può vedere è proprio parlante, cioè come se ogni singolo personaggio parlasse, e lo fa attraverso una gestualità molto forte, e questo modo di concepire la lingua attraverso l'iconografia è molto vicina all'idea di quella che è la lingua italiana, no? Noi italiani abbiamo diversi codici per comunicare, il codice gestuale è uno dei più forti.
Secondo lei qual è il periodo della storia dell'arte italiana che attrae di più gli studenti stranieri?
È una domanda molto difficile, nel senso che si rischia sempre di dare una risposta stereotipata, no? Se dovessi seguire gli stereotipi dovrei dirle il Rinascimento, ma è una risposta molto riduttiva, perché poi chi si avvicina alla storia dell'arte ha interessi specifici, quindi io ho visto studenti affascinati dalla storia dell'arte moderna, per esempio, altri affascinati dalla storia medievale, storia dell'arte medievale. Quindi direi che la prima risposta un po' scherzosa che le ho dato sul Rinascimento è: forse è vero che il Rinascimento italiano è probabilmente la calamita, ma per un pubblico superficiale. Chi poi invece si interessa davvero di storia dell'arte, lì davvero gli interessi sono proprio specifici, quindi dipende da quelli che sono le linee di interesse di ogni studente.
Questa era la professoressa Elena Ballarin, che con Maddalena Angelino ha scritto L'italiano attraverso la storia dell'arte, e ringraziamo la professoressa Ballarin per l'intervista.
E direi che siamo quasi alla fine.
Eh sì, sono le 16:44 e 20 secondi in questo momento.
Sì, sì. Quindi è arrivato il momento di dare la nostra soluzione. Curiosi? Allora, per motivi di tempo e anche per le vostre orecchie, non vi facciamo risentire il nostro esperto d'arte.
Ma no, poverino.
Scherzo, certo. Chiedo perdono in diretta. Però vi diamo la soluzione. Allora, appunto Fabio ci descriveva San Giorgio e il Drago. E volevamo sapere l'autore, fra Raffaello, Tintoretto o Carpaccio.
Che non si mangia.
Ci dicono dalla regia che
ci dicono che hanno risposto tutti Tintoretto.
Tutti Tintoretto. Ma dove l'avete studiato voi San Giorgio il Drago?
Ai ai ai.
In realtà è di Raffaello, questo cane nero, poverino.
Diciamo che tutti e tre gli artisti, se non erro, hanno dipinto lo stesso quadro con lo stesso titolo, ma ci sono delle differenze, proprio dei dettagli che li distinguono l'uno dall'altro, quindi esatto. Fabio, dicendoci che c'è questa donna in lontananza vestita di rosso
con i mutandoni,
esatto, ci ha detto in maniera incontrovertibile che si trattava del capolavoro di Raffaello. E quindi, prima di lasciarci, dobbiamo però ricordare che sta per scadere il 2 febbraio, in particolar modo ci sta proprio a pennello, il master del il bando del master Promo Itals, quindi mi raccomando, affrettatevi e informatevi.
Bene, siamo arrivate alla fine, quindi noi vi rinnoviamo l'appuntamento con il nostro programma, appunto, sull'onda dell'italiano per sabato prossimo, sempre in diretta dagli studi di Radio Statale alle 16. E quindi niente, vi lasciamo
con una, bene, forse non la possiamo chiamare proprio canzone, comunque vi lasciamo con Visti d'arte dalla Tosca di Puccini.
Ciao
alla
tutti.
Settimana prossima.
Ciao ciao. Ciao.